molto breve, perché anch'io ho una piccola introduzione da fare. La lezione, visto che è tratta, si è nata insieme, subito dopo al professor Winston Smith, sì, che bene o male è stato sempre un po' l'asse costante, è già qualche anno che io dirigo il Interlady, per fortuna dovrebbe, a una piccola relazione sul lavoro che è stato fatto durante l'anno. Se ci fosse ancora qualcuno che non è stato annoiato dalla pubblicità, il progetto Winston Smith è un'organizzazione informale di persone che sono preoccupate per la sicurezza, ma che sono preoccupate da un decennio per la sicurezza. Deriva iniziative di corsia tecnologico, legale e formativo per favorire il mondo delle tecnologie di comunicazione privata e sicura, e gestisce numerosi server, router e altre macchine per la privacy. È un'organizzazione ricorsiva perché fornisce una prova di fattibilità del fatto che in rete, se uno vuole, ne ha bisogno, si può essere anonimi o privati per quanto si desideri, grazie all'uso della tecnologia. Infatti il progetto non ha iscritti ufficiali, ma si realizza tramite una personalità anonima che non può essere rintracciata, perché diciamo, chi sono. Winston Smith, che non può essere rintracciata perché si esprime proprio attraverso quei membri che propaganda, dimostrando appunto che è possibile essere anonimi o avere riservatezza. Trovate ovviamente maggiori informazioni sul sito. Due parole soltanto su che cosa abbiamo fatto in quest'ultimo anno, sui servizi che offriamo, sulla documentazione e la formazione. Sui lavori in corso, su un progetto interessante che è stato un po' l'asse importante di quest'anno, e qualche desiderato su quello che ci piacerebbe fare quest'anno. Il progetto di questo tipo ha due cose, ormai da anni in fase operativa, che sono molto bene. Vorrebbe dire che non abbiamo abbastanza risorse per portare a compimento, cioè che stanno andando avanti abbastanza lento. Uno è il progetto Privacy Box, che si occupa della realizzazione di atti anche per la privacy. Dizione difficile, ma vuol dire semplicemente di computer piccoli, senza tastiera, non trovarsi in bocca, senza fare di movimento, che non facciano rumore, si possono mettere su un scaffale e dimenticarsi, che hanno la funzione di collegarsi alla rete in maniera il più possibile privata e contemporaneamente magari fornendo anche alla rete qualche servizio, perché la rete è un oggetto, dovrebbe essere di scambio, nasce come un oggetto da cui io prendo tanto, però qui io do anche qualche cosina per cercare di mantenere. Queste scatolette sono un'iniziativa abbastanza di successo, nel senso che ci sono servite anche a noi, e abbiamo un piccolo sito che spiega come realizzarle, perché possono essere utili. Su questo poi è nato un altro progetto, ancora purtroppo in fase molto preliminare, che è nato il 95%. Cosa vuol dire 95%? 95% è la massima affidabilità che un qualunque oggetto che noi abbiamo in casa, per esempio un computer, può avere. Non riusciamo a mantenere qualcosa di acceso in casa, un televisore, un autocondizione, più del 95% del tempo che succede anche qualche cosa, viene stata la corrente, inciampiamo nel filo, dalla donna del PC è stata la telefonia, lo stacca. Questa è l'affidabilità massima che un oggetto può avere risultati alla nostra. Non è abbastanza per gestire un'infrastruttura di rete che ha una fidelità molto superiore anche al numero di strisce di corso, 99,5, 99,9%. Se noi compriamo qualcosa da un provider che ha una fidelità del 95%, ce ne abbiamo molto, perché ci aspettiamo servizi con una fidelità superiore. Questo è il motivo per cui chi ha bisogno di servizi in rete, anche noi che siamo scappati delle persone, molto spesso lo comprano da qualcun altro. Comprando da qualcun altro comprano dei servizi che sono commerciali, che sono limitati per quello che è la volontà del provider, sono soggetti a un'amministrazione particolare per cui il provider deve fare certe cose, non ne può fare altre, in quello privato, per le pubbliche libertà e così. L'idea alla guida del progetto è quindi mettere su una specie di società di pubblico soccorso per cui due o più persone che hanno delle private box, dei progetti equivalenti, si aiutano a fornirsi un servizio, uno per tutti, il proprio sito web piuttosto che il proprio server di posta, combinando in maniera elementare questo risultato, si riesce ad avere una affidabilità superiore di quella singola struttura, si chiama semplicemente ridondanza, la scoperta della propaganda, si riesce a considerare molto superiore che permette di fare a meno, non soltanto di fare a meno, ma di fare a meno, di acquistare servizi più censurati, più problematici per la terra. La cosa è ancora abbastanza preliminare perché non abbiamo avuto il tempo più che le risorse, anche se l'infrastruttura di rete che abbiamo messo a Ventura, per poter, speriamo, di continuare di portare a fine, diciamo, quest'anno. Anche nel 2007, come dicevamo prima, il progetto di Sofia ha fornito gratuitamente molti importanti servizi per la privacy in rete, con oltre 20 tra le medie infante, le vittime, lo spertorio, le vittime, eccetera. Finanziando e mantenendo 7 server, di cui 6 sono privacy software, appunto, e un settimo è un server collocato presso un provider commerciale che ci portava ovviamente a pagare. Sui motivi finanziari, quest'anno per la prima volta abbiamo dovuto chiudere uno dei nostri server, che si chiama Yadin, è lo stato più antico server del progetto ed è stato dismesso proprio in questi giorni. Il suo ricordo, quello liberato della banca, che come vedete è notte per martedì e mercoledì, si è liberato perché il nostro Yadin ci ha lasciato per l'anno. Il progetto è nato proprio su un tema preciso, formativo, che è la raccolta e diffusione di documentazione e la formazione di persone che sono interessate a capire come funziona la privacy. Questa impostazione su cui siamo nati, ci credevamo molto, come tecnologi, ma anche tecnologi convinti che bisogna spiegare le cose alla gente, è figlia dello scorso millennio. Internet c'era nello scorso millennio, ma non aveva raggiunto una dimensione informativa pari a quella che c'era adesso con i motori di ricerca e quant'altro. Ormai l'uso illimitato e proprietario della rete ha reso molto meno utile l'obiettivo di pubblicare qualche cosa su un sito, perché chi ha bisogno è abituato a scrivere due parole chiave su Google e trovare subito quello che serve, tanto meglio la guardia stata. Per cui naturalmente, quindi spontaneamente, ci siamo trovati in diretta le scarsissime energie che avevamo su altre cose, per esempio il progetto di cui ho appena parlato, e a trascurare, a lasciare andare un po' la parte formativa del sito, che qualcuno si collega vedrà che è abbastanza. Ci vogliamo giustificare di questo perché effettivamente la necessità che c'era nel 1999, grazie a internet, è molto meno importante. Abbiamo fatto l'unica concessione della nostra attività di queste formative, quella di realizzare su Wikipedia una voce dedicata al progetto Wintonin che in qualche modo dentro del fondi con che cosa facciamo insieme. Ovviamente anche in inglese, invece la lingua è anche di lingua. Quest'anno cosa stiamo facendo? Beh, quest'anno se siete qui è grazie al fatto che abbiamo realizzato il convegno, e non solo il convegno, ma anche domani la sessione italiana dei Big Brother Awards 2008, che sono un premio dedicato, il premio negativo di Cotapiro, dedicato a chi ha fatto peggio della privacy nell'anno già appena lasciato. Lo sforzo è stato molto intenso, e a parte di pagina che ci hanno assistito, quest'anno veramente siamo riusciti a organizzare il convegno solo perché ormai è una certa abitudine, l'attività è ripetitiva, quindi si può svolgere con efficienza. Siamo veramente però preoccupati perché siamo tutti cresciuti, chi ha fatto figli, chi è sposato, chi ha impegni lavorativi, le risorse di tempo ormai sono veramente scarse, quindi grazie a chi ci ha dedicato qualche ora per aiutarci e mi raccomando cercate di farlo sempre di più. Una piccola parentesi economica: nell'ultimo anno il progetto aveva aperto una raccolta di fondi, chiamiamola così, che era semplicemente un conto PayPal sulla home page del sito, come fanno tanti, per vedere di raccanellare qualche soldo per pagare le location dei server. In più di un anno la raccolta totale ammonta a 15 euro esattamente. Come siete di paragone, la location di server del progetto, solo quello, costa 700 euro l'anno, che ovviamente ci paghiamo di tanto. Se per caso qualcuno avesse degli spicci che gli avranno, può usare l'account o qualche altro mezzo più banale per aiutarci a mantenere l'obiettivo. Veniamo a una cosa interessante, non alle solite smentite. Il progetto quest'anno ha deciso di realizzare una nuova iniziativa particolarmente risonante che si propone di promuovere la produzione di software libero per la privacy e anche di altre risorse, un po' soggetto ombrello. Come funziona? Oltre alle due personalità anonime già esistenti, che sono Winston Smith, il capo del progetto, e Emmanuel Goldman, che nel libro è il nemico pubblico numero uno del grande fratello, e che è un po' il tecnologo della situazione, abbiamo creato una terza personalità virtuale, che ci raccoglie sempre un certo numero di nomi, che si chiama Julia nel libro, come se lo ricordasse, è la donna di Winston Smith, con cui alla fine tradisce, lei prima dell'episodio finale gli ha mostrato la strada, quindi un po' anche il nome tutelare, che ha questa funzione appunto di raccolta, di aiuto per chi vuole realizzare il proprio cosa su internet per la privacy. Il mio progetto d'accordo su questo ombrello, noi è già stato terminato e addirittura è stato presentato con un articolo sull'ultimo numero della Elisabeth Tracker. Chi pensasse che queste cose sono state da tenere, pensate che c'è un processo di peer review, anche se pubblicare qualche cosa su queste riviste, diciamo così, è. L'oggetto, non sto qui a raccontarvi, ma avremo tra di noi il capo soggetto della situazione, si chiama Glacier. Ed è un software molto avanzato che ha anche delle tecniche scenografiche per memorizzare le informazioni su un computer, su dei file di un computer, senza che si possa vedere che esistono. Ma non è steganografia semplice, è qualcosa di molto più sofisticato. La steganografia ti permette di nascondere un file di domanda, che lei ti permette di fare ancora di più, ti permette di far sì che sembra che ci sia nascosto un file e invece ce n'è un altro. Diciamo un livello ulteriore di segretezza di funzione. Bene, concludo rapidamente il futuro che ci aspetta. Il futuro non è scritto secondo noi, ma c'è una tendenza abbastanza chiara, diciamo così. La maggioranza del pubblico vede in questo periodo storico l'istanza sulla privacy non disturbo, la classica liberatoria della residenza, e la privacy stessa come una cosa priva di valore. O peggio, una cosa che avrebbe un valore ma tutti si è convinti che ci sia una battaglia in corso e che si deve sapere. Le istituzioni invece vedono spesso le istanze sostanziali della privacy, tipo la richiesta di una riduzione molto rigida della data retention, che dovrebbe essere realizzata solo in presenza di motivi dimostrati e necessari, la vedono come una minaccia generica ai poteri dello Stato, se non addirittura come un'abilità in odore di banda bassotti, quindi sorversiva o bene. Noi pensiamo che man mano che la vita delle persone si trasferisce in rete, le minacce della privacy aumentino in maniera esponenziale. Di fronte a queste prospettive, il futuro prossimo di chi lavora attivamente, specialmente sulla parte tecnologica e non tanto sulla parte legale, a favore di una privacy attiva e della difesa attiva dei diritti civili in rete, lo vedrà probabilmente non tanto in una veste pubblica a cercare di influenzare tendenze che in questo momento appaiono scarsamente influenzare, ma piuttosto in un ruolo più simile a quello dei padri cristiani che in attesa di tempi